costituenti avevano legato il numero dei parlamentari alla popolazione. Naturalmente la popolazione è cambiata anche abbastanza rapidamente dal 48 al 63 e quindi in quella occasione si decide di fissarli a 630 deputati e 315 senatori. Un certo rapporto tra popolazione e eletti deve esistere. Credo che la riforma fatta lo ricostruisce in maniera un po' squilibrata, cioè troppi elettori per pochi eletti.
Questo anche rispetto agli altri paesi europei, cioè ci ritroveremo ad avere il numero più squilibrato, più basso rispetto naturalmente al numero della popolazione degli altri paesi d'Europa, se non sbaglio.
Sì, anche se è vero che qui entra l'altra variabile, cioè il tipo di bicameralismo. Noi abbiamo un bicameralismo paritario nel quale entrambe le Camere hanno gli stessi poteri e sostanzialmente fanno le stesse cose, e in nessun altro paese europeo esiste una situazione simile, se non forse in Belgio, che comunque non è mai un buon caso da prendere per la comparazione.
Sì, non c'è dubbio. Senta, professore, ci racconta qual è il suo punto di vista nella sostanza di questo referendum costituzionale indetto, ricordiamolo, per il 20 e il 21 di settembre?
Bene, anzitutto i referendum obbligano a dire o sì o no, cioè semplificano drasticamente la scelta. Io ritengo che ridurre i costi della politica sia un obiettivo degno di essere perseguito, ovviamente entro certi limiti. La politica costa, non diciamo la democrazia, ma certamente la politica costa, poi certo anche la democrazia costa. E quindi da questo punto di vista potrebbe persino essere positivo, ma la riduzione è una riduzione tutto sommato piuttosto limitata, ed è la riduzione dei costi specifici che riguardano i parlamentari. Ma se ci sono meno parlamentari che devono fare campagna elettorale in circoscrizioni, in collegi molto grandi, e lì i costi della campagna elettorale aumenteranno, e quindi quello che risparmiamo da un lato verrà speso da un'altra parte. Certo, non saranno necessariamente soldi pubblici, ma saranno soldi spesi e in qualche cosa possiamo anche dire sprecati. E in secondo luogo, tutti dicono poi ci saranno degli aggiustamenti, e purtroppo noi non sappiamo quali sono gli aggiustamenti, e io mi fido poco degli aggiustamenti. Primo, che ci saranno, secondo, quali saranno, perché ho l'impressione che i cosiddetti riformatori non hanno ben chiaro che cosa vogliono, che tipo di Parlamento vogliono. Potevano cogliere un altro tipo di occasione, e quindi non voglio aspettare. In terzo luogo, credo che bisogna pensare alla legge elettorale. In questo caso credo anche che la legge elettorale non possa essere fatta prima del referendum, perché non sappiamo come finisce il referendum, deve essere fatta dopo, però qualche idea dovrebbero darcela i riformatori, e dire semplicemente che faranno una legge elettorale proporzionale è insufficiente, e quindi per queste ragioni fondamentalmente voterò no.
Senta, professore, normalmente quando c'è un referendum di questo genere in Italia c'è sempre qualcuno che grida, come dire, alla tenuta democratica del paese. C'è questo rischio nel nostro paese a fronte di un referendum del genere e senza una legge elettorale appunto soddisfacente che faccia da contrappeso?
Non ho capito il sostantivo, ho capito democratica, ma il sostantivo?
No, il tema della tenuta democratica del nostro paese, no?
La tenuta democratica di questo paese è affidata a ben altro, per fortuna. È affidata al fatto che i cittadini sono nella loro maggioranza sostanzialmente democratici, che anche gli eletti, nonostante qualche eccesso, sono sostanzialmente democratici, che è impensabile che persino alcuni che fanno i leader truculenti abbiano delle propensioni autoritarie. Quindi il sistema terrà. Il problema non è la tenuta, il problema è il funzionamento, il problema è la qualità della democrazia di questo paese, e su questo hanno ragione tutti coloro che sono molto insoddisfatti e vorrebbero migliorarla. Allora la riduzione del numero dei parlamentari non migliora la qualità della democrazia in Italia.
Perché tra l'altro i soldi risparmiati non sono questa gran cosa, diciamo così.
Questo non si rifletterà neanche sull'efficienza del Parlamento, che è destinato a essere in realtà meno efficiente con meno parlamentari, e quindi sarà un altro elemento di cui tenere conto.
Cioè noi abbiamo bisogno di buoni parlamentari, non di meno parlamentari, probabilmente questo è il grande tema.
Forse il discorso d'accordo però su come debbono essere eletti, perché i buoni parlamentari non nascono come funghi improvvisamente, ma devono essere selezionati e poi eletti, e la legge elettorale attualmente vigente, la legge Rosato, è una pessima legge da questo punto di vista, e quindi qui bisogna intervenire specificamente dicendo due cose: no a, comunque alle pluricandidature, no comunque alle liste bloccate, deve esserci almeno un voto di preferenza se si va ad una legge elettorale proporzionale, altrimenti ci sono altre leggi buone che possono essere utilizzate.
Naturalmente non esiste la legge elettorale perfetta, ma esiste quella buona per una data società e un dato sistema politico di un certo momento, diciamo. Ma a lei quale piacerebbe?
Che non esiste una legge elettorale perfetta è ovvio, non esiste nulla di perfetto, e quindi non possiamo aspettarci la legge elettorale. Incidentalmente il bicameralismo italiano non è perfetto, ma è paritario. Esistono però diverse leggi elettorali buone, però non direi, come lei ha accennato, che devono adattarsi ai paesi. Sono i paesi che devono sapere adattarsi alle leggi elettorali, e vale a dire gli attori politici, i partiti, i candidati e naturalmente anche gli elettori, che devono sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge elettorale. Come lei sa, io penso che ce ne sono due molto buone, ma molto diverse fra di loro. Una è la legge elettorale tedesca nella sua interezza, non come viene trattata adesso nella discussione sulla proporzionale, nella sua interezza. Faccio un esempio: non c'è nessun diritto di tribuna nella legge elettorale tedesca, e ci sono tutta una serie di accorgimenti importantissimi che si accompagnano peraltro anche ad un altro elemento importante, che è il voto di fiducia costruttivo per dare la fiducia al cancelliere. E l'altra è la legge elettorale francese, quasi così com'è: doppio turno maggioritario in collegi uninominali. Questo è il punto rilevante, perché sento parlare di maggioritario, doppio turno, ma se non si dice in collegi uninominali, questo non è il maggioritario come mente io, magari con qualche adattamento che si può introdurre, perché anche i francesi stanno pensando a qualche piccolo adattamento.
Un'ultima battuta posso chiederla su come si stanno comportando i partiti e su che messaggio stanno dando i partiti ai propri elettori? Io non ho mica ben capito chi voterà cosa. Non so se questo è chiaro.
Dunque, certamente il Movimento 5 Stelle il messaggio l'ha mandato chiaro e forte, e cioè voterà a favore della riforma che ha fermamente voluto, è uno dei suoi successi in questa legislatura. Mi pare che Fratelli d'Italia e la Lega abbiano deciso ugualmente di votare sì, cioè per mantenere la riforma che è stata fatta. Il PD deve prendere una decisione ufficiale in una sua direzione, però ci sono molti dissenzienti all'interno del partito, hanno commesso alcuni errori, hanno votato tre volte contro perché era un disegno di legge del Movimento 5 Stelle e sostenuto dalla Lega quando erano al governo, e poi hanno votato a favore nell'ultima votazione perché a quel punto erano andati al governo con il Movimento 5 Stelle. Faranno un po' di fatica a spiegare ai loro elettori che cosa in realtà vogliono. Presumo che ci sono comunque molti elettori del PD che voteranno contro la riforma.